Parte seconda. I confronti fra Mary e Robby. Che peccato che il mago Paolo fosse dovuto rientrare nel paese dei maghi, pensò Fata Paoletta. Se fosse stato ancora qui avrebbe avuto la possibilità di osservare il comportamento di Robby e ne sarebbe stato fiero. Il ragazzino, infatti, non si sottraeva mai ai suoi compiti, faceva tutto con grande gioia e spirito di collaborazione. Iniziava l'inverno e la fata chiese a Mary e Robby se volessero rimanere in quel paese oppure andare dove il clima fosse più caldo. I ragazzini si guardarono l'un l'altro e insieme esclamarono «Rimaniamo qui». Dovevano ancora confrontare le loro esperienze e rimanere a casa, al caldo, vicino al fuoco del camino, sembrava loro una bellissima idea. La fata, che già conosceva la loro risposta, sapeva sempre tutto, ne fu felice e così li esortò ad iniziare i loro racconti. Lei sarebbe intervenuta solo per farli riflettere sulle loro diversità o uguaglianze e per incitarli ad essere sinceri. I loro racconti, infatti, dovevano servire anche ad altri bambini e perciò non dovevano essere oscurati da bugie. Proprio su questo la fata vuole aggiungere: «Vedete, cari, non sempre è necessario dire tutta la verità agli altri. Certe volte è meglio stare zitti o pensare un poco prima di parlare. Ci sono persone che si offendono per cose di poco conto, quindi è meglio tacere. Ma con se stessi è sempre necessario dire la verità. Non è bello raccontarsi bugie, è come ingannarsi. Tu, Robby, sei grande e avrai già visto quanto danno procurano le bugie. Tu, Mary, sei più giovane, ma anche tu sai che la verità è importante. Quando siamo state nel paese dei dolci, hai subito ammesso la tua golosità, non l'hai negata, sapevi di esserti lasciata andare nel mangiare con troppa voracità». Robby sgranò gli occhi. Anche lui era stato nel paese dei dolci, non aveva però visto Mary. Mary, che ascoltava la fata con attenzione, pensò intanto che se fosse tornata in quel paese si sarebbe comportata diversamente. Fata Paoletta, che in realtà già tutto sapeva, chiese a Robby: «Vuoi raccontarci che cosa è successo quando sei andato nel paese dei dolci con Mago Paolo?» Adesso era Mary a sgranare gli occhi, anche Robby nel paese dei dolci. Peccato non averlo incontrato. Robby sorrise. Aveva un bellissimo ricordo di quel paese. Era il primo che visitava con Mago Paolo. Anche lui era stato attratto dal profumo che riempiva l'aria, tanto che appena arrivato in piazza si era subito posizionato al centro per osservare quello che accadeva tutto intorno. Subito aveva letto «Dolci perfetti». Quella scritta gli aveva ricordato una fornaia del paese dove era nato, che aveva scritto sulla porta della sua bottega «Dolci perfetti se riescono». Tutti ridevano di quella scritta e prima di entrare a comprare chiedevano «Sono riusciti?». La fornaia rispondeva dicendo sempre la verità, a volte sì, a volte no. E poi aggiungeva: «Metto sempre le stesse cose, faccio sempre gli stessi gesti, ma a volte riescono, a volte no. Non sono certo dolci cattivi, ma non sono perfetti». Robby si era molto incuriosito e aveva chiesto a Mago Paolo perché i dolci potessero riuscire bene oppure no. Mago Paolo, che tutto sapeva come fatta Paoletta, spiegò: «Caro Robby, la fornaia dice il vero, usa sempre gli stessi prodotti, li lavora sempre con gesti uguali, ma per una buona riuscita dei dolci non sono sufficienti ingredienti e gesti, ci sono altre cose che apparentemente non sembrano importanti. Ti spiego meglio. Se la fornaia lavora i prodotti senza prestare troppa attenzione ad essi, gli ingredienti reagiscono in un modo. Se invece pensa intensamente a ciò che sta facendo e lavora con amore, il risultato è diverso. Anche il clima può influire. Se fa troppo caldo o troppo freddo, la reazione è diversa. Saranno sempre dolci buoni perché fatti con buoni ingredienti, ma non saranno perfetti. Questo era il ricordo di Robby che Mary aveva ascoltato con attenzione. Fatta Paoletta vuole concludere la spiegazione di Mago Paolo aggiungendo queste parole. La perfezione è molto difficile da raggiungere, ma la cosa importante è non volere essere perfetti, ma impegnarsi per fare sempre al meglio ogni cosa. Il tempo passava con lentezza e nessuno dei tre aveva fretta di abbandonare quel paese, in quanto si era felici di stare assieme e riordinare i ricordi. Anche Fata Paoletta ora partecipava alle conversazioni e si divertiva molto nel vedere Mary e Robby incuriositi uno dei ricordi dell'altro. Interveniva poche volte perché preferiva che i ragazzini si confrontassero da soli. Mary voleva sapere tutto quello che Robby aveva fatto col mago Paolo, ma certamente non era possibile svelare tutto. C'erano fatti che appartenevano solo a Robby, che lui non voleva condividere con nessuno, neppure con Fata Paoletta, che però tutto sapeva. Uno di questi ricordi riguardava la sua visita nel paese degli incontri. Fu Mago Paolo a condurre Robby in quel paese perché sapeva che lì si sarebbero verificati degli eventi molto molto importanti per lui. Appena giunti si erano ritrovati nel nulla, proprio così. Robby e Mago Paolo arrivarono in una parte del paese completamente vuota, né case, né alberi, né strade e neppure esseri umani o animali. C'era anche uno strano terreno, senza erba, solo con un sottilissimo strato di terra che sembrava incollata al suolo. Non si sollevava neppure quando soffiava il vento. Ecco appunto il vento. Era lui che regnava indisturbato in quel luogo, un vento forte, costante, teso, che non si fermava mai. Robby voleva capire da che parte spirasse e non avendo punti di riferimento come alberi, indumenti stesi o altro, si ricordò di un antico sistema imparato da piccolo da un pescatore del suo paese, bagnarsi un dito con la saliva ed esporlo poi al vento. Solo così si poteva capire la direzione delle raffiche. Mago Paolo osservava e notava che Robby non si perdeva mai d'animo, trovava sempre una soluzione alle difficoltà. Gli spiegò allora che in quel posto il vento soffiava sempre nella stessa direzione per confondere i suoni che venivano emessi da chi litigava o semplicemente si insultava. Robby non aveva mai amato litigare, ma si ricordò di quando bambino, a 6 anni, si ritrovò con dei ragazzini più grandi che lo volevano macchiare con della pittura presa in un cantiere navale. Lo rincorrevano gridando: «Ti dipingiamo come una barca, fermati, non correre!» Per fortuna Robby aveva molti amici fra gli abitanti del paese e così trovò riparo in una bottega di stoffe, nascondendosi dietro al banco di vendita. I ragazzini non osarono entrare e la cosa per il momento finì lì. Ma quello che continuò per molto tempo fu il disagio di Robby quando vedeva anche da lontano quegli sciocchi monelli. In modo particolare ne temeva uno, grande e grosso, che più volte lo aveva rincorso, per fortuna senza mai prenderlo. Chissà perché proprio ora si ricordava di quell'episodio. Non ne aveva motivo, erano anni che mancava dal suo paese e non aveva mai pensato a quei brutti fatti. Mago Paolo sedette a terra e invitò Robby a fare altrettanto. Aveva capito quali erano i pensieri del ragazzino e disse: «Sai, qui hai la possibilità di rivedere quel tuo amico Monello che ti ha creato così tanto disagio. Purtroppo la sua indole sciocca e violenta lo ha messo molte volte nei guai, tanto che un giorno ha incontrato uno più forte di lui e, è arrivato qui, nel paese degli incontri. Io so che lui vorrebbe vederti, ma finché possa venire questo incontro, devi volerlo anche tu. Robby era disorientato. Avrebbe preferito andare via subito da lì, ma una grande pena invase il suo animo. Pena per il monello che era in quel paese e ora desiderava vederlo. Disse a Mago Paolo, «Va bene, accetto di vederlo». Lasciarono il luogo deserto e ventoso e si portarono nella sala principale, già visitata da Mary, che portava scritto sulla porta «Benvenuti nella sala degli incontri». Lesse tutto quello che avrebbe dovuto fare per agevolare l'incontro, smettere di pensare a cose inutili e concentrarsi, fissare il pensiero su chi si vuole incontrare, chiedere umilmente di essere accolti da chi si vuole incontrare, passare nella casa accanto e attendere serenamente. Si accomodò nella sala e attese. Aveva pensato molto al suo compagno di un tempo, con grande pena e rammarico, ma non per ricordare i soprusi subiti. A lui sarebbe piaciuto essere un vero amico di quel monello, ma ciò non era stato possibile. L'attesa durò poco tempo. Sentì un rumore arrivare dal fondo della sala. Si voltò e incontrò lo sguardo del suo antico compagno, uno sguardo imbarazzato. Robby si alzò, lo avvicinò, lo strinse forte, sentendo ricambiare la sua stretta, e poi un pianto dirotto con singhiozzi e lacrime a non finire. Certamente non si era immaginato l'incontro così. Ricordava un altro modo di fare del compagno, duro, cattivo, senza alcuna pietà. Invece ora, proprio la pietà faceva da protagonista in questo loro incontro. Il compagno provava pietà per se stesso, per ciò che era stato. Aveva rimorso per i suoi atti. E Robby aveva pietà per l'amico di un tempo. Lo teneva stretto, gli dava amorose pacche sulle spalle, e quando sentì che il pianto iniziava a farsi più leggero, lo scostò leggermente da sé, lo guardò negli occhi e gli sorrise con grande, grande amore. Robby non provava infatti né rancore né risentimento, solo pietà e amore. Si abbracciarono ancora, entrambi più sereni. Mago Paolo, che aveva assistito da lontano all'incontro, si avvicinò, prese Robby per mano e uscì con lui in silenzio dalla stanza. Robby aveva bisogno di silenzio, non voleva parlare né pensare. Mago Paolo, allora, capendo tutto ciò, lo lasciò solo. Questo è un ricordo di Robby in quel freddo giorno d'inverno. Fata Paoletta, che leggeva i pensieri e che sapeva sempre tutto, senza scendere nei particolari che Robby non voleva condividere con Mary, disse «Ti ricordi, Mary, del paese degli incontri dove hai incontrato i tuoi genitori? Ti ricordi quante urla hai sentito? Ebbene, è giusto che voi sappiate che in quel paese c'è la possibilità di rimediare agli errori fatti, ovviamente se non si vuole approfittare di questa opportunità si continuerà a fare errori e a litigare. Se però due persone si incontrano e quella che ha sbagliato riconosce i propri errori e chiede perdono, tutto si risolve. L'errore, pluff, sparisce e non lascia traccia». Robby capì benissimo che questo discorso di Fata Paoletta era diretto soprattutto a lui e mentalmente la ringraziò. Fata Paoletta aveva sempre pensato che Mary non sarebbe cresciuta bene se non si fosse confrontata con altri coetanei. La presenza di Robby era stimolante, ma la fata desiderava un coinvolgimento anche in ambienti diversi. Si ricordava di quando, ancora piccola, Mary era approdata nel paese dei mammocci e aveva fatto vedere agli altri bambini come si poteva dipingere senza pennelli. Era piccola allora, ma già sicura di sé. Non voleva esprimere questi pensieri a Mary e Robby, perché temeva che avrebbero reagito male all'idea di separarsi. Ma questo pensiero continuava a martellare la sua mente. Un bel pomeriggio di sole, con le giornate che iniziavano ad allungarsi, lasciando indietro l'inverno, Mary propose a Robby di andare a controllare se sul fiume ci fosse ancora la piccola barca gialla. Robby pensava spesso alla barca, ma non sentiva più il bisogno di stare solo. La compagnia di Mary e della fata lo facevano sentire bene. Accondiscese con gioia e chiese a fata Paoletta di unirsi a loro. La fata, certa che Mary volesse stare sola con Robby per aprire il suo cuore su ciò che la turbava, disse che preferiva andare a riordinare le aiuole del paese. Li lasciò così liberi. Prima di uscire, Mary prese un po' di merenda per sé e per Robby. Contenti, entrambi si avviarono verso il fiume. La piccola barca gialla era sempre lì, quasi sepolta dalle foglie cadute dagli alberi, ma ancora in grado di tenere il fiume. Così Robby propose a Mary una breve gita. A Mary non sembrò una buona idea, perché era pomeriggio inoltrato e presto quindi sarebbe diventato buio. Disse sorridendo, «L'idea è bellissima, ma preferirei rimandare a domani mattina per avere più tempo e più luce a disposizione». Anche a Robby sembrò una cosa saggia rimandare e così si sedettero sul bordo della barca a consumare la merenda. Quanta pace in quel posto! Piccole foglie tenere iniziavano a colorare i rami e l'erba non ancora del tutto spuntata faceva posto qua e là qualche primula che annunciava la primavera. Mary guardò fisso Robby negli occhi e disse «Noi siamo ragazzini speciali, privilegiati o ragazzini che gli altri non vogliono?» Che strano discorso. Robby non aveva proprio capito che cosa volesse dire Mary. La guardò un po' stupito e chiese, «Ti puoi spiegare meglio?» Mary era molto seria. «Ti ricordi che proprio qui fata Paoletta ci ha detto che la nostra vita è privilegiata perché abbiamo accanto una fata e un mago? Ti ricordi come ci siamo commossi e come tutto ci fosse sembrato bello?» Certo che Robby lo ricordava e ricordava anche la gioia di sapersi accolto da Mary e dalla fata. Perché dunque questi dubbi di Mary? «Vedi, Robby, quando ero più piccola non mi facevo tante domande. Davo la manina fatta a Paoletta ed ero felice. Ora mi chiedo, invece... perché dobbiamo stare sempre solo noi tre? Perché non viaggiamo più? E perché da molto tempo non abbiamo incontri con altri esseri umani? Così mi è venuto il dubbio. Siamo veramente privilegiati o la fata ci tiene con sé perché nessun altro ci vuole?» Silenzio. Robby non sapeva veramente che cosa rispondere. Lui non si sentiva né privilegiato né rifiutato dagli altri. Era semplicemente Robby e viveva ogni giorno cercando sempre di fare il meglio. Il viso di Mary non era triste, solo pensieroso. Attendeva una risposta, che però non arrivava. Si stava facendo buio e tutte e due, senza neppure parlare, si avviarono verso casa. Nel lungo viale che attraversava il paese c'era poca gente. I più erano già a casa per la cena. Ma vicino ad un'aiola dei bambini ascoltavano una bellissima lezione di botanica. Una voce melodiosa spiegava perché e per come una pianta era alta e una bassa, perché un fiore aveva i petali, un altro la corolla e così via. Mary sentì un tuffo al cuore. La voce era quella di Fata Paoletta. Una punta di gelosia si manifestò in lei. Fata Paoletta le apparteneva. Perché allora spiegava ad altri bambini cose che avrebbe dovuto spiegare solo a lei? Solo a lei? Ma allora questo sarebbe stato un privilegio. Perché a lei e non a loro? I pensieri si confondevano. La gelosia, per fortuna, lasciava apposta la curiosità di ascoltare quello che veniva spiegato. Così, a poco, si calmò. Osservò meglio i bambini e li vide attenti, partecipi, facevano domande molto interessanti. Fata Paoletta, che non per caso si era fatta trovare in quella situazione, si rivolse a Mary e a Robby e disse: «Venite, vi presento questi nuovi amichetti, da domani vengono con noi a imparare tante cose». I loro genitori sono molto contenti di affidarle ad una fata che meglio di chiunque altro può insegnare cose a loro sconosciute. Mary vide i bimbi che le sorridevano. Fata Paoletta, che tutto sapeva, la incitò a sorridere a sua volta ai bimbi. Mary allora capì. Era privilegiata. Avere dei pensieri che Fata Paoletta non riuscisse ad intuire era molto complicato per Mary. Non sapeva come fare. Robby non si poneva il problema, pensava liberamente, non si censurava, anche se sapeva che la fata leggeva la sua mente. Finì l'inverno e finì anche la primavera. L'estate era la stagione preferita da Robby perché gli consentiva lunghe gite in barca con Mago Paolo o anche da solo. Spesso ricordava il mago, mai però con tristezza, soltanto con gioia. Del resto, con lui aveva fatto soltanto bellissime esperienze e grandi incontri. Mentre aspettava che Mary finisse la lezione con Fata Paoletta, si ricordò proprio di un episodio che mai avrebbe potuto dimenticare. Aveva circa 8 anni e sapeva già tante cose. Aveva visitato molti paesi, alcuni belli, altri singolari, tutti comunque interessanti. Quell'anno Mago Paolo lo portò nel paese delle ombre oscure. Durante il viaggio gli spiegò che in quel paese c'era buio e freddo perché era ricoperto da uno strato di polvere e fumo, tanto che gli abitanti non riuscivano neppure a vedersi in faccia. Aggiunse anche che tutto quel buio era provocato dalla paura che gli abitanti del posto provavano costantemente, paura di tutto. «Perché vuoi portarmi in un paese così brutto e infelice?» domandò Robby, che già sentiva il disagio di andare in un posto buio e freddo. «Andiamo in quel paese perché sta per accadere una cosa bellissima. Seguimi e non ti pentirai», rispose Mago Paolo. Appena arrivati, trovarono con grande fatica un piccolo spazio dove sostare senza essere travolti dalla moltitudine di individui presente che per il troppo buio si scontrava continuamente. Robby non si staccava mai da Mago Paolo, anzi, era proprio incollato a lui. Tutti andavano nella stessa direzione, formando un fiume umano impressionante. Il mago, che sapeva ciò che stava per accadere, prese per mano Robby e, privilegio dei maghi, lo sollevò da terra per volare fino alla cima della montagna dove erano diretti gli abitanti del posto. Robby li scorgeva soltanto in lontananza, il grande buio non permetteva di vedere bene. Guardandosi attorno, gli parve di distinguere due figure molto, molto luminose, anch'esse sulla cima della montagna. Era incredulo. Che razza di paese era quello? Teneva per mano Mago Paolo. Improvvisamente sentì distintamente una voce di bimba che ordinava agli abitanti di soffiare forte, sempre più forte, per allontanare la nebbia scura e lo sporco. Gli esortava anche a non stare a guardare ciò che facevano gli altri, bensì a concentrarsi sul pezzetto di cielo sopra ognuno di essi. Robby era incredulo. Mai aveva visto uno spettacolo simile. Il cielo si apriva, diventava azzurro, i fumi e la nebbia sparivano come per incanto. Che spettacolo meraviglioso! Quelli che avevano finito di soffiare via lo sporco sopra di loro potevano finalmente vedere il cielo pulito e luminoso. Tutti si accalcavano sulla cima e Robby non riusciva più a distinguere le due luminosissime creature e neppure a capire a chi appartenesse la voce che aveva incitato la folla. A un certo punto Robby si distrasse dal suo ricordo. Fata Paoletta e Mary si stavano avvicinando. In quel momento sobbalzò. Aveva ora riconosciuto la voce della bimba del paese delle ombre scure. Era Mary. Possibile. Poche volte Fata Paoletta era pensierosa, ma quando le circostanze lo richiedevano, il suo silenzio era quasi preoccupante. Erano ormai 2 giorni che la fata cercava di evitare sia Robby che Mary. Rispondeva alle loro domande sì in modo gentile, ma quasi assente. Si capiva benissimo che non aveva alcuna voglia di fare conversazione. Robby guardava Mary e lei ricambiava senza parlare. Nessuno dei due voleva affrontare l'argomento. Aspettavano che Fata Paoletta tornasse ad essere come era sempre stata, allegra, gioiosa, con tanta voglia di partecipare ai loro discorsi. Poi il terzo giorno successe una cosa alquanto strana. Fata Paoletta uscì sola, senza dire dove andava e quando sarebbe tornata. Mary dapprima sperò che la fata avesse parlato dei suoi progetti per la giornata con Robby, ma quando capì che neppure lui sapeva niente, cominciò ad impensierirsi. Passarono delle ore. I ragazzini si erano intanto organizzati per il pranzo, avevano messo in ordine la casa, quasi senza parlare. Erano ambedue pensierosi. Verso sera, quando l'ansia aveva già fatto capolino nei loro cuori, si sedettero per terra, uno di fronte all'altro, e tenendosi per mano invocarono l'aiuto di Mago Paolo. Non sapevano se lui potesse sentirli, ma non avevano idea di chi altro potesse aiutarli. Così, concentrati sull'invocazione al mago, non udirono neppure la porta che si apriva. Solo un cicaleccio gioioso e delle esclamazioni stupite quali «Che bello! Che meraviglia! Che posto magnifico!» li fece alzare da terra per precipitarsi verso la porta d'entrata. Qui una vera sorpresa. Fata Paoletta era tornata e con tanti ragazzini della loro età, dai tratti somatici diversi fra loro. Mary era così felice e sollevata nel rivedere la fata che non provò neppure un briciolo di gelosia. Era meglio condividere Fata Paoletta con altri bambini piuttosto che non averla affatto. Non era però ancora finita la sorpresa. Ogni ragazzino aveva portato un piatto tipico del suo paese. Fata Paoletta fece sedere tutti attorno al tavolo e iniziò le presentazioni. C'era molta curiosità nell'aria. Mary e Robby studiavano i nuovi venuti, mentre questi erano totalmente assorbiti dalla novità che stavano vivendo. Finalmente Fata Paoletta chiarì la ragione del suo strano umore dei giorni precedenti. Dovete sapere che sia dal paese delle fate, sia da quello dei maghi, mi è giunta una richiesta di aiuto, perché dei ragazzini, seguiti chi dalle fate, chi dai maghi, avevano chiesto di poter visitare il paese dove era possibile incontrare voi, Mary e Robby. Mary e Robby si guardarono l'un l'altro. Cosa stava dicendo la fata? Erano conosciuti anche in quei paesi? Fata Pauletta lesse i loro pensieri e continuò. Le esperienze che voi, Robby e Mary, avete fatto in giro per i vari paesi sono tutte catalogate nel paese delle fate, in quello dei maghi. Lì si parla molto di ciò che avete vissuto, perché è ritenuto istruttivo oltre che singolare. Questi ragazzini vogliono passare un po' di tempo qui per ascoltare proprio da voi quello che ricordate di quei luoghi. Vi confesso che la mia preoccupazione è stata molta. Non sapevo se tutto si sarebbe svolto senza problemi per questi cari ragazzini. Vedete, questo trasferimento dal paese dei maghi e da quello delle fate è stato organizzato dalle fate e dai maghi, e pertanto si presentava esente da rischi. Voi lo sapete che noi tutto sappiamo e tutto risolviamo, ma una parte del viaggio è stata affidata ad alcuni esseri umani che hanno subito iniziato a discutere se fosse meglio far viaggiare i bimbi assieme oppure uno per uno, con più accompagnatori, più mezzi di trasporto e via andare. Poi c'era il problema del vitto, fermarsi in qualche locale o meglio una colazione al sacco. Insomma, ogni cosa, ogni più piccola cosa, un problema. È così che purtroppo funzionano le teste di molti esseri umani. Ecco perché non ero serena. Temevo che le complicazioni previste potessero avverarsi. Fortunatamente è intervenuto Mago Paolo, che senza farsi vedere ha suggerito agli esseri umani cosa fare. Ed ora eccoci tutti assieme a cenare con buonissime specialità da vari paesi. Mary si sentì sollevata. La fata non era stata pensierosa per lei, ma per ciò che sarebbe potuto accadere. Certo, era molto strano che Mago Paolo avesse suggerito che cosa fare agli esseri umani senza che loro lo vedessero. Chissà come aveva fatto. Robby ascoltò Fata Pauletta e sorrise fra sé e sé. Mago Paolo non cambiava mai. Ovviamente Robby sapeva come il mago suggeriva le decisioni agli umani. Lo aveva visto all'opera. Mago Paolo era stato molto felice di seguire costantemente Robby, soltanto che in certe occasioni si era rammaricato del poco interesse che il ragazzino aveva manifestato per i poteri speciali che i maghi esercitavano. In realtà, fra di loro, i maghi ridevano molto quando sentivano gli esseri umani parlare di poteri speciali. Niente era speciale per loro, tutto era naturale e facile. Robby aveva sempre assistito a queste strane manifestazioni senza incuriosirsi troppo. Le aveva accettate e basta. Aveva un modo di vedere le cose semplice, non aveva necessità di approfondire troppo. Era però un peccato, perché se fosse stato più attento, avrebbe capito molto di più della natura umana. Mago Paolo sapeva che questo comportamento andava corretto, ma era necessario che Robby notasse la differenza fra i maghi e gli esseri umani. Arrivò infatti un giorno di metà ottobre, il grande caldo era passato e non faceva ancora freddo, in cui Mago Paolo prese Robby per mano e lo condusse sulla riva di uno stagno. Un posto bellissimo. Le foglie si tingevano dei colori dell'autunno e la luce che filtrava fra i rami mandava bagliori birichini che modificavano continuamente le ombre intorno. Il silenzio del luogo era animato dal gracidare di un rospo che saltellava dentro e fuori dall'acqua giocando felice. Marco Paolo si sedette in riva allo stagno e invitò Robby a fare altrettanto. Il rospo si posizionò proprio di fronte a Robby e attirò la sua attenzione con un gracidare continuo e imperioso. Robby lo osservava con curiosità, ne seguiva i salti, ascoltava il gracidare fino a che non fu distratto da un altro elemento entrato di prepotenza nella sua visuale, un grande bellissimo uccello con le piume tutte rosa. Una cosa mai vista prima. L'uccello volteggiò proprio intorno a Robby, lo sfiorò quasi con le ali e poi si fermò, frapponendosi fra lui e il rospo. A questo punto il rospo smise di gracidare e di saltare. Silenzio, nessun rumore attorno, uno stagno, un rospo, un uccello dalle piume rosa, Mago Paolo e Robby, tutti immersi nella natura autunnale. C'era silenzio, ma Robby percepiva un lievissimo brusio, come se qualcuno parlasse molto velocemente e a bassa voce. Si guardò attorno. Nessuno. Tutto taceva. Eppure il brusio continuava, anzi, si faceva sempre più chiaro. Ora Robby riusciva quasi a distinguere certe parole. Ma da dove veniva il brusio se nessuno parlava? Mago Paolo era molto rilassato, osservava Robby con tenerezza e senza dire nulla. Robby respirò profondamente, questa strana sensazione lo metteva in ansia. Perché improvvisamente il rospo si era zittito e fermato? Anche il bellissimo uccello era ora immobile e il brusio continuava. «Alzati!» Una parola chiarissima, anzi due. «Robby, alzati!» Chi parlava? «Vai verso la riva dello stagno e tocca l'acqua». Robby si guardò intorno esterrefatto. Chi lo comandava in quel modo? Si alzò, andò verso la riva dello stagno e, zac, nel punto esatto dove prima era seduto, piombò un ramo secco staccatosi dall'albero. Mago Paolo era intanto in piedi al sicuro, lontano dal ramo caduto. Anche lui aveva sentito la voce che lo aveva consigliato di spostarsi. Robby era stordito. Il rospo aveva ripreso i suoi salti e il suo gracidare. L'uccello dalle piume rosa volteggiava attorno ad esso. Ambedue sembravano divertirsi molto. Robby era senza parole. Mago Paolo lo prese per mano e lo invitò a porre delle domande. Voleva che Robby si rendesse conto di ciò che era accaduto. Robby non aveva dubbi, aveva sentito chiaramente una voce che lo esortava a spostarsi per evitare un pericolo. Guardò Mago Paolo e un po' imbarazzato chiese: «Sei stato tu?» «Sì», rispose il mago. «Ho avvertito che un ramo stava per staccarsi dall'albero. Tu lo sai che noi maghi, come le fate, sappiamo sempre tutto. E così ti ho suggerito di spostarti. Come hai fatto? Io non ti ho visto parlare». «Ho parlato alla tua coscienza, alla parte più bella che è in te, quella parte che non ha bisogno di udire una voce. La percepisce». Non è difficile ascoltare questa percezione, perché è sempre presente. Devi solo fidarti e fare silenzio nei tuoi pensieri. Robby non aveva capito tutto, ma una cosa era certa. Lui la voce l'aveva sentita e così aveva evitato che il ramo gli cadesse in testa. Fata Paoletta conosceva benissimo i ricordi e i pensieri di Robby e si rammaricava un po' che lui non volesse condividerli con Mary. Sarebbe stato molto, molto interessante se ambedue avessero capito che non era un caso se nello stesso posto, in riva ad uno stagno, accadevano due cose simili. Mary percepiva i pensieri del rospo e Robby i comandi di Mago Paolo. La fata sapeva che c'era un tempo per ogni cosa e che anche il tempo del confronto e delle spiegazioni sarebbe arrivato. Quello che ora premeva la fata era far sì che i nuovi arrivati dai paesi delle fate e dei maghi si trovassero a proprio agio con Mary e Robby. Il cibo era buonissimo, vario, e l'allegria e la curiosità da parte dei nuovi arrivati rendevano l'atmosfera gioiosa. Per fortuna era una gran bella giornata e così, finito il pranzo, tutti si avviarono verso il fiume. Che bel gruppetto formavano, ragazzini allegri, curiosi, pronti a fare nuove scoperte. Sorpresa! Sul fiume non c'era più la barca di Robby. Stupore, delusione, rammarico per non averla custodita meglio da parte di Robby e Mary. Fata Paoletta taceva, si dedicava ai nuovi venuti, soprattutto ascoltandoli. Era molto interessante sentire i loro discorsi, i paragoni che facevano fra quel luogo e altri che avevano visto nei loro paesi. Robby e Mary percorsero un buon tratto di riva per cercare la barca. Forse il vento l'aveva spostata, o forse la barca era servita a qualcuno per spostarsi? Nulla. A poco si dimenticarono della barca e si immersero nella magnifica natura circostante prendendosi per mano. C'era una strana magia nell'aria. Loro due soli, immersi nel verde autunnale, accompagnati dal fiume che saltellava allegro fra un masso e l'altro. Si sentivano fuori del mondo. Si fermarono, si sedettero ai piedi di un castagno cercando di evitare i ricci e, sempre vicini e partecipi uno dell'altra, si posero in attesa di qualcosa. Nessuno dei due sapeva che cosa sarebbe accaduto, ma erano certi che sarebbe stato di certo qualcosa di insolito. Intanto Fata Paoletta cercava di far cantare i ragazzini, una vera impresa, perché ognuno voleva cantare con la propria tonalità. Finalmente riuscì ad armonizzarli tutti e a formare così un cerchio sonoro gioioso che riempì l'aria. Come si divertivano quei ragazzi con Fata Paoletta! Erano proprio fortunati Mary e Robby a poter vivere sempre con la fata. A proposito, dove erano Robby e Mary? Si guardarono intorno e non li videro. Si rivolsero allora a Fata Paoletta e questa, con grande decisione, li esortò a concentrarsi su ciò che stavano facendo, senza preoccuparsi d'altro. Improvvisamente il cielo si oscurò. Il vento portava nuvoloni carichi di pioggia e la magia intorno a Mary e Robby si mutò in apprensione. Se fosse piovuto non avrebbero avuto un posto dove ripararsi. Si alzarono, corsero in direzione del gruppetto che intanto ritornava a casa in gran fretta. La fata, in testa a tutti, con piglio deciso, invitava a correre perché le prime gocce stavano già cadendo. Quando il gruppetto di ragazzini fu in vista della casa, inaspettatamente il cielo cambiò. I nuvoloni si allontanarono e un pallido sole fece capolino. La fata proseguì comunque verso casa. Era ora di merenda e di riposo. Robby e Mary, essendosi allontanati molto dal gruppo, erano ancora nei pressi del fiume. La loro corsa non era stata sufficiente per raggiungere gli amici. Vedendo che il tempo volgeva nuovamente al bello, decisero di non rientrare subito e di continuare a cercare la barca. Si erano rasserenati, cessato l'allarme per la pioggia, accantonate l'idea di raggiungere gli altri, potevano rimanere ancora un po' in quel luogo meraviglioso. Tornò però quasi inaspettatamente lo stato di attesa. di chi, di che cosa, non lo sapevano, ma la sensazione che sarebbe accaduto qualcosa era molto molto forte. Un ricordo improvviso colpì Robby. Il suo incontro con Mago Paolo era venuto proprio sotto ad un castagno. Una grande nostalgia del suo mago lo avvolse e neppure la compagnia di Mary riuscì a placarla. Era molto tempo che non vedeva Mago Paolo. Si era forse dimenticato di lui? Seguiva altri ragazzi? Nostalgia e gelosia si intrecciavano nel cuore di Robby. All'improvviso, miraggio, fantasia, illusione, la barca era al suo posto. Non sembrava essersi mai spostata e, sorpresa, accanto ad essa, Mago Paolo che tendeva le braccia per accogliere Robby al colmo della felicità. Passavano i mesi e tutto si svolgeva con grande serenità e armonia. Robby non poteva essere più contento di così. Mago Paolo era tornato da lui. Mary si era abituata a condividere Fata Paoletta con gli altri ragazzini. Non era più gelosa, anzi, spesso si isolava per dare loro la possibilità di stare soli con la fata. Tutti si stavano abituando a questo ritmo di vita, senza scosse né sorprese. Le lezioni che la fata e il mago tenevano ai ragazzi erano sempre molto interessanti. Non c'erano argomenti preordinati, tutto era libero. I ragazzini ponevano le domande più varie e ricevevano in cambio adeguate risposte. Crescendo in compagnia di altri coetanei, Mary aveva anche imparato a rispettare ritmi ed esigenze diverse dalle sue. Quello che però le mancava erano i viaggi e le esperienze in altri paesi. Ricordava con gioia il paese dei gioielli, così scintillanti e inutile. Avrebbe voluto rivederlo. La fata, che tutto sapeva, radunò i ragazzini proponendo loro una gita a sorpresa. Nessuno doveva sapere dove sarebbero andati. Mago Paolo, che anche lui tutto sapeva, propose a Robby di fare una cosa insolita: precedere gli altri nel paese prescelto. Sarebbero partiti un giorno prima, loro due soli. Così avvenne. Arrivarono nel paese dei gioielli, dove Mary era già stata. Che sorpresa vedere un paese così sfavillante. Robby però non era minimamente attratto dalle cose preziose, anzi le temeva. Aveva visto nel suo paese dispute e ruberie per accaparrarsi cose di valore e aveva promesso a se stesso che non avrebbe mai frodato alcuno per un oggetto prezioso. Mago Paolo, che conosceva i pensieri di Robby, volle puntualizzare. «Ascolta, Robby, molte volte l'essere umano adora i gioielli, li considera così preziosi che pur di averli è disposto a tutto, perfino a rubare. Ma per fortuna non tutti sono così. Ci sono anche molti individui che apprezzano i gioielli come espressione del bello, ne ammirano la lavorazione, il disegno e hanno la gioia di possederli». Per suscitare invidia negli altri o dimostrare la loro potenza economica, ma per la possibilità di avere, come già detto, un qualcosa di bello che dia loro gioia. Questi saggi individui sanno che prima del superfluo è utile avere il necessario e mai commetterebbero l'errore fatto dagli abitanti di questo paese di privilegiare i gioielli e dimenticarsi di tutto il resto. Robby aveva ascoltato e solo in quel momento si rese conto che in tutto il paese mancavano negozi di generi alimentari, bar, librerie, ferramenta, insomma tutto ciò che serviva per vivere normalmente. Mago Paolo propose di rimanere comunque lì per aspettare il gruppetto capeggiato da Fata Paoletta. Sarebbe stato molto interessante vedere le reazioni dei ragazzini. Com'era facile raggiungere il paese dei gioielli per Mary e gli amici? Fata Paoletta li guidava veloci nell'aria. In un baleno quindi arrivarono a destinazione. Mary non aveva detto di esserci già stata, perché non voleva anticipare nulla agli altri. Robby e Mago Paolo si unirono al gruppo, curiosi di vedere ciò che quello strano paese avrebbe suscitato. Nel gruppo una bimba, la più piccola di tutti, appena vide tutti quei gioielli, si staccò dagli altri e si mise vicino a Fata Paoletta, prendendola per mano. La fata, che tutto sapeva, la strinse a sé con gesto protettivo e la carezzò i capelli. Sapeva che quella bimba era rimasta orfana perché i genitori avevano perso la vita proprio a causa dei gioielli. Erano commercianti di pietre preziose, furono rapinati di tutta la loro merce e per il dispiacere si ammalarono, prima uno, poi l'altro, raggiungendo così il paese degli incontri. La piccola allora trovò accoglienza nel paese delle fate, dove in tanti si occuparono di lei, ma la vista dei gioielli ancora la turbava. Chi invece gioiva veramente era un'altra ragazzina che pensava al proprio futuro. A lei sarebbe piaciuto moltissimo comporre gioielli, collane, bracciali, anelli, non con pietre preziose, ma con conchiglie, semi, fiori essiccati e ogni altra cosa la fantasia le avesse suggerito. Per lei, osservare così tanti oggetti preziosi era una vera gioia, ne traeva grande ispirazione. Assieme a loro c'era anche un giovane molto taciturno, che difficilmente esprimeva il proprio pensiero, ma che stranamente in quel paese sciolse la propria ritrosia, iniziando a raccontare episodi della sua vita legati proprio ai gioielli. Era bellissimo, mentre si infervorava ricordando episodi passati. Tutti si erano fermati per ascoltarlo e il più attento era Robby. Non sapeva bene perché, ma quello che sentiva raccontare gli sembrava di averlo già vissuto. Il racconto del ragazzo era preciso e appassionato. Tutto ebbe inizio quando nel paese natio i più anziani decisero che sarebbe stato bello festeggiare i nuovi nati in modo insolito. I genitori dei neonati, invece di regalare ai parenti e agli amici dei confetti, avrebbero donato ai più anziani un piccolo gioiello. Non certo un oggetto prezioso, ma originale sì. Cominciarono così a comporre le iniziali dei bambini e delle bambine nate con fiori di stagione essiccati, intrecciati fra loro, legandole con un sottile filo d'oro. Gli anziani che ricevevano questo omaggio ricambiavano, donando a loro volta la disponibilità ad accogliere i piccoli a casa per insegnare loro molte cose e raccontare la storia del paese. Quando nacque il ragazzo, però, era una fredda serata d'inverno. La neve era caduta copiosa, tanto che solo nel tepore delle case si trovava conforto. Il freddo si prolungò così tanto che nessun fiore riuscì più a spuntare. I suoi genitori avviliti non poterono fare omaggio delle iniziali agli anziani perché non avevano con che cosa comporle. Fu allora che gli anziani del paese ebbero una bellissima idea. Tutti assieme si recarono nei prati coperti di neve per cercare di trovare, non senza difficoltà, bucaneve sufficienti per comporre almeno due iniziali. Erano loro a fare omaggio al bimbo e non viceversa. I genitori furono commossi. Loro non avrebbero mai trovato tutti i bucaneve necessari per comporre le iniziali da donare ai tanti anziani del paese. Per dimostrare la loro gratitudine, promisero che avrebbero insegnato a tutti i bimbi del paese a prendersi cura e a rispettare le persone avanti con l'età. La visita al paese dei gioielli non poteva considerarsi conclusa senza prima aver visitato il paese dove gli abitanti si erano trasferiti per poter vivere normalmente. Salirono tutti sul vagoncino rosa e azzurro, ornato di fiori profumati e con i sedili ricoperti di stoffa variopinta. Partì subito una musica melodiosa che stupì tutti. Che bella esperienza! Nessuno si sarebbe immaginato un posto così insolito. Mary aveva osservato le reazioni diverse degli amici e dal canto suo non poteva che sentirsi appagata. Aveva fatto per prima questa esperienza, poi aveva desiderato rivedere il paese ed era stata accontentata. Cominciava a sentirsi molto, molto coccolata da fata Paoletta. L'intenzione della fata non era stata però quella di accontentare Mary, ma piuttosto permetterle di osservare come di fronte alla stessa realtà ci potessero essere tante reazioni diverse. Robby continuava a pensare al racconto del ragazzo. Qualcosa di quell'evento suscitava in lui dei ricordi che non riusciva a mettere completamente a fuoco. Mago Paolo, che tutto sapeva, consigliò a Robby di non soffermarsi troppo col pensiero su ciò che non gli era chiaro. Forse di notte, in un sogno, avrebbe avuto la spiegazione del suo stato d'animo. Giunti nel paese vicino, tutto il gruppetto si sedette ai tavoli di un bel ristorante, ammirando il pane e i dolci a forma di gioielli. Erano passati già molti molti mesi da quando i ragazzini, provenienti dai paesi dei maghi e delle fate, vivevano con fata Paoletta, Mago Paolo, Mary e Robby. Mago Paolo doveva tornare al paese dei maghi e così si offrì di riaccompagnare il gruppetto a casa. Chiese a Robby se volesse ritornare con loro, ma senza esitazione alcuna ottenne un netto no. Robby stava molto bene con fata Paoletta e Mary, si sentiva accolto, amato, aveva trovato una nuova famiglia. Venne il giorno della partenza e questa volta non ci furono intralci, tutto si svolse velocemente in un clima festoso. Certo, c'era un po' di rammarico nel lasciare amici simpatici, ma tutti sapevano che prima o poi si sarebbero nuovamente incontrati. Fata Paoletta sapeva che Mary aveva desiderio di vedere nuovi paesi per fare altre esperienze. Era una vera e propria necessità per la ragazzina confrontarsi con altri modi di vivere. Robby era molto contento della decisione presa di rimanere con fata Paoletta e Mary. Nel paese dei maghi sarebbe tornato fra qualche tempo. Forse no, chissà. Preferiva vivere alla giornata, senza fare progetti. Fra Robby e Mary c'era sempre un'affettuosa simpatia. Crescendo si confrontavano su tanti temi e notavano di avere molte affinità. Fata Paoletta non dimenticava mai che il suo compito era quello di istruire i ragazzi per renderli sempre più responsabili. Era anche tempo di riprendere i viaggi. La fata sapeva che Mary aveva raccontato a Robby del soggiorno nel deserto e che questo aveva suscitato in lui una grande curiosità, soprattutto verso il libro, con la storia della vita di Mary apparso all'improvviso. Robby era perplesso, credeva certamente ai racconti di Mary, ma a un libro che appare con la storia della sua vita, beh, un po' incredibile lo era. Mary si stupì molto delle perplessità sul viso di Robby, perché sapeva che con Mago Paolo certamente le magie non mancavano. A questo proposito volle sentire il parere di fata Paoletta. Questa rise di gusto davanti alle domande della ragazzina. «Cara Mary, perché ti meravigli? Robby ti crede, non metterebbe mai in dubbio ciò che tu dici, ma spesso non tiene in considerazione fatti che ha realmente vissuto, non immaginato. Tutto quello che è fuori dalla sua normalità lo disorienta. Sono molti gli esseri umani che non vogliono dar peso a ciò che è fuori dal loro ordinario modo di vivere, ma anche per loro verrà il tempo per ricredersi. Tu hai visto il libro apparire, non hai dubitato, e questo è bello perché vuol dire che accetti la realtà anche se non la capisci fino in fondo. Che cosa ne dici se andassimo con Robby nel deserto? Penso faccia bene a tutti stare immersi in quel magnifico luogo. Grazie, fatta Paoletta, non osavo chiederlo, ma è proprio ciò a cui aspiravo. La fata decise allora che il momento giusto per partire sarebbe stato dopo 4 giorni. Perché? Chiese Mary, che era molto impaziente di raggiungere il deserto. Perché fra 4 giorni ci sarà la luna piena e lo spettacolo sarà perfetto. Fidati, pensa ad ogni cosa finché tutto riesca al meglio. Mary non aveva mai notato i cicli della luna e pregò così la fata di istruirla in merito. Fata Paoletta, che aveva previsto anche questa richiesta, promise di parlarne proprio sotto la luce della luna piena, nel deserto, fra 4 giorni. Che emozione per Mary ritrovarsi seduta nella tenda nel deserto a sorseggiare il tè preparato da Fata Paoletta. Era felice e anche incuriosita per le reazioni che Robby avrebbe avuto. Appena giunti, la fata apparecchiò con grande cura e, magia, i cibi preferiti di Mary e Robby erano già pronti sulla tavola. Mary osservava Robby e notava che per lui nulla era stupore, prendeva atto di ciò che accadeva e non chiedeva mai spiegazione alcuna. Dopo il pranzo, tutte e tre si diressero verso un'oasi poco distante, dove incontrarono una famigliola che abitava lì tutto l'anno. Papà e mamma erano ancora giovani e i tre figlioli mostravano molto affetto e rispetto per i genitori. Robby prese subito in simpatia il più grande dei fratelli, avevano quasi la stessa età, 14 anni, e molte cose da dirsi. Iniziarono a parlare fitto fitto, stranamente capendosi, anche se parlavano lingue diverse. Che cosa curiosa! Mary si avvicinò alla bimba più piccola, di appena 4 anni. Anche con lei c'era una bellissima intesa. Non sapeva spiegarsi come ciò avvenisse, ma capiva tutto, proprio tutto quello che la bimba esprimeva. La piccola aveva strani giochi, costruiti con semi di palma, foglie e piccoli sassi rossi. Ad un certo punto portò Mary a passeggiare sotto le palme e le indicò un rudimentale pozzo dove la famigliola attingeva l'acqua abitualmente. Il deserto era un posto magico, un grandissimo silenzio, colori della natura circostante incredibili. E ora che si avvicinava al tramonto, le dune si tingevano di rosso e creavano un forte contrasto col verde delle palme. Il papà della bimba, agilissimo, si arrampicò su di una palma e porse agli ospiti dei saporitissimi datteri. La mamma impastò dei pezzetti di dattero con farina e acqua. Era la loro cena. Fata Paoletta accettò l'invito a condividere quel frugale pasto, decidendo di non far apparire alcun piatto ulteriore. Venne sera e il freddo, e così tutti si radunarono attorno al fuoco acceso sotto le stelle. Improvvisamente Mary si accorse che era sorta una luna gigantesca che illuminava il deserto come fosse giorno. Si ricordò allora della promessa della fata di spiegare perché la luna a volte è piena e a volte è assente. Fata Paoletta aspettava proprio questo momento per porgere a Robby e a Mary una visione della natura che li facesse riflettere. Noi siamo parte di un universo perfetto. tutto è predisposto per funzionare al meglio e in reciproca relazione. Mary ascoltava, non voleva chiedere spiegazioni, aspettava che fosse Robby ad esprimersi, ma lui taceva. Continuò la fata. La luna è un astro nel cielo e fa parte dell'universo come anche la terra. La luna, girando attorno alla terra, si lascia mirare, ora da una parte, ora dall'altra. Ma non è questo che voglio spiegarvi oggi. Il mio intento è quello di farvi riflettere su ciò che vi ho già detto. L'universo è perfetto e tutto è in relazione reciproca. Questo vuol dire che la luna è in relazione con la terra e pertanto anche la terra con la luna. La luna con i suoi raggi influenza la terra, che a sua volta assorbe questi raggi e li utilizza. Quando dico la terra intendo proprio tutto ciò che la compone, quindi anche noi che la abitiamo. In questo momento siamo attraversati da raggi lunari, così come lo sono la sabbia e le piante di questo luogo, e ne beneficiamo. Quello che è importante da sapere non è tanto il funzionamento specifico di questi meccanismi, ma il principio generale che regola ogni cosa. Tutto è utile ed in relazione reciproca. Per esempio, sto osservando ora Mary, che si trattiene dal fare domande, aspetta forse che sia Robby a formularle, o spera che io, continuando a parlare, chiarisca i suoi dubbi, anche se lei non li esprime a parole. Questo vuol dire essere utili e in mutua relazione. Mary sta valutando il modo di fare di Robby e lo confronta col suo. Robby si sforza di prestare attenzione, anche se è distratto e da sonno. Io cerco di porgervi spunti di riflessione. Ognuno di noi sta interagendo con l'altro mentre i raggi lunari ci attraversano. Che cosa diamo noi alla luna? La luna è contenta se noi le diamo in cambio una bella vibrazione di armonia e di gioia. Non sarà certamente contenta se noi non godiamo dei suoi raggi o addirittura li ignoriamo. A questo punto Robby non poté più stare zitto. Che cosa stava dicendo la fata? Che il suo umore influenzava la luna? Impossibile, era così lontana. E poi la luna era solo una e gli esseri umani che assorbivano i suoi raggi miliardi. Qualcosa non tornava. Chiese allora, mi spieghi come il mio umore arriva sulla luna? Mary tirò un sospiro di sollievo, era proprio quello che lei voleva sapere. La fata guardò attentamente sia la famigliola lì riunita che Mary e Robby e iniziò a spiegare. Oggi siete stati testimoni di una cosa alquanto strana. Vi siete capiti pur parlando lingue diverse. Com'è possibile tutto questo? È molto semplice, perché oltre al parlare e udire c'è anche il percepire, che non ha bisogno di bocca o orecchi, ma parte direttamente dal cuore. Sorrise la fata nel vedere che Mary guardava e toccava con attenzione il suo cuore. Non intendo il cuore, organo del corpo, Mary, ma il cuore come centro delle emozioni e delle percezioni. Questo centro è pure semplice energia, uguale a quella che c'è in tutto l'universo. Questa energia è informazione e non ha confini. Ecco che quello che parte dal centro del tuo cuore raggiunge la luna, così come la luna raggiunge il centro del tuo cuore coi suoi raggi. Dovete sapere che ci sono tanti esseri umani che, abitando in sperdute località del pianeta e non avendo mezzi per comunicare fra loro, utilizzano il pensiero. Ebbene, questi esseri usano la telepatia e si comprendono benissimo. La famigliola sorrise. Per loro era abitudine quotidiana stare in contatto attraverso il pensiero con i parenti lontani. Continuò fatta Paoletta. Un giorno di questi vi racconterò la storia di animali come i pinguini, le api, le formiche, che seppure non parlano, comunicano comunque fra loro, anche a distanza, organizzando la loro vita benissimo. Che grande silenzio era sceso in mezzo a loro, un silenzio pieno di consapevole attenzione per il momento che stavano vivendo. 8 persone riunite attorno ad un fuoco, in un'oasi bellissima nel deserto, sotto la luna piena e, cosa più importante, gratificate da una splendida lezione di fata Paoletta. Il giorno dopo Mary rifletteva sulla serata trascorsa, pensando che poche persone osservano la luna come un essere vivente. Ai più piace pensarla come inanimata e soprattutto come un oggetto non pensante. Ora sapeva che non era così. La luna è un'entità cosmica meravigliosa che pensa, vive e interagisce col cosmo tutto. Arrivò nuovamente sera e, fatta Paoletta, Mary e Robby, si ritrovarono ad ammirare una luna piena che troneggiava e ammiccava su di loro. Mary la osservava con curiosità, ne era particolarmente attratta. Vedeva anche le palme della vicina oasi illuminate dai suoi raggi. Improvvisamente si fece buio. La luce della luna cessò e le palme, prima illuminate, cominciarono ad assomigliare a tristi esseri spenti. Mary afferrò la mano della fata. Un certo timore la invadeva. Non c'era più la magica atmosfera di prima. Così come era sparita, la luce lunare tornò a splendere. E meraviglia delle meraviglie, la luna indossava ora un paio di occhiali. Erano proprio netti quegli occhiali, si vedevano benissimo. Che strana impressione, la luna ora non era più maestosa, sembrava una vecchia zia che guardava benevola il deserto e il mondo intero. Mary era timorosa, voleva chiedere alla fata spiegazioni, ma nel contempo temeva di essere presa in giro. Era una cosa impossibile una luna con gli occhiali. Fatta Paoletta, che tutto sapeva, si volse alla luna e iniziò a parlare. «Cara amica, che splendi in cielo da tempo infinito, ti vedo stanca questa sera, sembri affaticata, vedo perfino che ti sei messa gli occhiali, è così?» «È così, purtroppo, ho fatto venire in mio aiuto una nuvola che mi ha oscurata finché nessuno mi osservasse mentre l'indossavo. Ero così perplessa e sconcertata da ciò che osservavo sulla terra, speravo non fosse realtà. La fata tutto sapeva, ma voleva che fosse la luna a spiegare a Mary e a Robby il senso delle parole dette. Così la luna continuò. Ogni sera, quando sorgo, osservo l'umanità e mi aspetto di vederla in pace, serena, contenta del lavoro fatto durante la giornata, intenta a prepararsi per il meritato riposo. Così purtroppo non è. Sera dopo sera vedo sempre più individui che arrivano alla fine della giornata affannati, scontenti, tesi soltanto a fare nuovi programmi per i giorni a venire. La loro mente non è serena, il loro sonno è agitato e io sono sempre più perplessa. Non è così che si deve vivere. Per tanto tempo ho creduto di vedere male, ma questa sera ho messo gli occhiali e purtroppo la situazione è proprio così. È penoso per me osservare come gli esseri umani non imparino nulla dalla natura e la ignorino sistematicamente. È un vero peccato, perché proprio dall'osservazione della natura che si può imparare a vivere bene in modo naturale. Così non avviene. L'uomo si affanna continuamente per raggiungere qualche scopo, ha sempre qualche desiderio che spera venga esaudito. Da chi? Se l'individuo si ponesse questa domanda, sarebbe salvo, perché rifletterebbe sul fatto che gli alberi, gli animali, le rocce hanno tutto tutto senza desiderare chiedere nulla. È importante vivere soffermandosi. Non affannarsi e non andare di corsa, ma soffermarsi ad osservare, sapere attendere gli eventi, sicuri sempre che la vita darà ciò che è più giusto per noi, così come lo dà alla natura. Robby e Mary ascoltavano dispiaciuti che la luna si fosse messa gli occhiali e fosse rimasta delusa. Fata Paoletta era d'accordo con la luna ed esortò i ragazzini a riflettere e a pensare a quello che la luna aveva detto. Spesso Mary si soffermava a pensare alle esperienze fatte insieme a Fata Paoletta e alcune volte non riusciva a capire perché proprio a lei fosse capitata quella sorte. Non si sentiva più sola, aveva compreso di essere privilegiata e non si lasciava assalire più di tanto dalla malinconia. Quello che però non riusciva a capire era la poca voglia di Robby di approfondire le situazioni. Lo vedeva spesso assente e poco partecipe di ciò che accadeva attorno a lui. Fata Paoletta, che tutto sapeva, non condivideva le perplessità di Mary. Per lei Robby era un ragazzo attento e vigile e anche se non poneva molte domande su ciò che accadeva attorno a lui, non per questo poteva essere giudicato superficiale. Un bel giorno, veramente un bel giorno pieno di sole con una leggera e fresca brezza, Robby si assentò di primo mattino dicendo che aveva voglia di stare un po' solo in riva al fiume. Mary non si sorprese troppo, era da un po' di giorni che lo vedeva taciturno. Fata Paoletta propose a Mary di creare un album con tutti i ricordi degli ultimi periodi passati assieme a Robby e ai ragazzini dei paesi dei maghi e delle fate. Le ore scorrevano veloci, l'album prendeva forma rapidamente, i ricordi erano ancora molto presenti in Mary. Fata Paoletta era veramente brava a impaginare e a dare forma al piccolo album. Arrivò il tramonto e Robby ancora non arrivava. Mary non voleva farsi vedere ansiosa, ma dentro di lei iniziava a serpeggiare un certo non so che. I pensieri si facevano cupi. Perché Robby non era ancora tornato? Perché nei giorni scorsi era stato così taciturno? Fata Paoletta non mostrava segni di apprensione, si concentrava sul lavoro che stava svolgendo con Mary e sembrava non accorgersi del tempo che passava. Arrivò l'ora di cena e la fata, come sempre, preparò deliziose pietanze che riempirono l'aria di profumi appetitosi. Mary notò che la tavola era apparecchiata per 4 persone. Non poté trattenere la curiosità e domandò alla fata chi fosse il 4º commensale. Nessuna risposta. La fata sorrise e basta. Passò ancora un po' di tempo e dalla strada giunsero delle risate. Una ventata di allegria si propagò tutto attorno. Mary corse fuori in un lampo. Aveva riconosciuto la voce di Robby e voleva subito vedere con chi arrivava. Appena lo vide, ammutolì. Con Robby c'era la ragazza più bella che lei avesse mai visto. Una ragazza dai lunghi capelli scuri, con una carnagione ambrata, 2 occhi immensi che brillavano di gioia, e poi una bocca così bella che era difficile da descrivere, denti perfetti, labbra piene morbide e un sorriso che conquistava il primo sguardo. Chi era? Robby vide Mary rimanere a bocca aperta, la scosse e allora introdusse la nuova arrivata. Carissima Mary, ti presento Annie, resterà qualche tempo con noi, l'ha invitata Fata Paoletta. Il mondo di colpo divenne buio per Mary. Non solo non era stata informata, ma avrebbe dovuto ora dividere la fata con Annie, oltre che con Robby. Si sentì infelicissima e a stento trattenne le lacrime. fissò Annie, le disse solo ciao e tornò di corsa da fatta Paoletta, che prevedendo ciò che stava accadendo si fece trovare pronta per abbracciarla forte forte. Annie si sedette a tavola con loro e iniziò subito a parlare fitto fitto con Robby. Mary non aveva appetito, si sentiva isolata. Quello che più la sconcertava era l'assoluta indifferenza della fata, che non sembrava notare il suo disagio. Finirono di mangiare, si alzarono da tavola, ma il clima era alquanto imbarazzato. Annie si era accorta del malumore di Mary. Fata Paoletta capì che era il momento di intervenire per rasserenare gli animi. Si rivolse a Mary guardandola negli occhi con fermezza. «Non possono esserci segreti fra noi, ma soprattutto è necessaria una grande fiducia per poter vivere tutte assieme in armonia. L'arrivo di Mary non può turbare il nostro equilibrio. Se Robby introduce una nuova persona fra noi, questa sarà sicuramente adatta a convivere con noi in questa casa. Tu, Mary, conosci Robby e me. Lui è assennato e non si permetterebbe certo di turbare l'equilibrio che c'è fra noi, e d'altro canto io vigilo affinché tutto sia sempre armonioso e non sono certo qui per subire i capricci di qualcuno». Annie era silenziosa, solo ora si rendeva conto che Mary non sapeva nulla di lei. Anche Robby improvvisamente, dopo il discorso di fata Paoletta, si sorprese nel comprendere quale rischio il suo comportamento aveva provocato. Non aveva voluto dire nulla di Annie a Mary per farle una sorpresa, ma non aveva tenuto conto della sensibilità e suscettibilità della ragazzina. Ora tutto era chiaro fra loro, rimaneva solo in sospeso una cosa: chi era Annie? Nel paese dei maghi non c'era mai molta folla. Le persone vi soggiornavano per un po' di tempo e poi tornavano ai loro luoghi di origine. Spesso però chi andava via da lì sentiva forte la voglia di ritornare e prima o poi ciò accadeva. Annie, come tutte le altre persone, dopo essere arrivata nel paese dei maghi, aveva fatto ritorno dopo poco tempo al suo paese di origine. Nella sua permanenza aveva incontrato Robby e fra loro era nata una bellissima amicizia. Era facile in quel paese capirsi, si viveva con grande armonia e senza problemi. Quando si tornava al paese natio, era naturale portare con sé la consapevolezza e la pace acquisite vivendo in quel luogo. Il ritorno a casa per il primo periodo era molto bello, perché si era ancora impregnati della serenità acquisita. Via via che passavano i giorni, però, tutto mutava. I problemi affioravano in modo tumultuoso e si perdeva l'armonia. Nasceva allora la nostalgia e la voglia di ritornare nel paese dei maghi. Annie aveva cercato in tutti i modi di non perdere l'armonia conquistata, ma un giorno purtroppo si era svegliata sopraffatta dalla malinconia. Aveva allora pensato intensamente a Robby. Lui aveva captato il suo pensiero e il suo disagio, diventando a sua volta ombroso. E fata Paoletta, che tutto sapeva, lo aveva esortato ad andare da lei per condurla con sé. Fata Paoletta si aspettava la reazione di Mary e per alleggerire la situazione propose di andare tutte e quattro a visitare un paese gradito a tutti loro. Mary propose subito il paese del sogno. Annie aderì con entusiasmo, non era mai stata in quel paese e pensava fosse bello visitarlo. Fata Paoletta, che tutto sapeva, acconsentì sorridendo, ma non appena vide il viso di Robby impallidire e assumere un'aria spaventata, smise di sorridere. Tutte e tre avevano lo sguardo fisso su Robby, che cercava di riprendersi. Finalmente, con un filo di voce, il ragazzo disse: «Sono d'accordo anch'io, andiamo pure nel paese del sogno». In un baleno tutte e quattro si trovarono in quello strano paese, dove tutto era a forma di cuore, i colori presenti erano solo rosa, bianco, azzurro, niente era solido, tutto fluttuava e gli oggetti apparivano e sparivano continuamente. Fata Paoletta propose di muoversi in libertà, ognuno per conto proprio. Lei avrebbe approfittato di quel tempo per tornare nel paese dei maghi per salutare Mago Paolo. Robby non ascoltò neppure la fata. Si era già posizionato a fianco di un grosso albero, azzurro, visto il paese dove si trovava, che ondeggiava di qua e di là come fosse mosso dal vento, anche se il vento non c'era. L'albero azzurro semplicemente fluttuava. Robby fissava il tronco dell'albero intensamente, tenendo le mani davanti a sé come volesse abbracciarlo, ma anche lui incominciava a fluttuare. La scena che si presentava era proprio comica. Si capiva chiaramente che Robby voleva costringere col suo pensiero l'albero a rimanere fermo, ma il risultato opposto sfociava nel ridicolo. Due esseri si fronteggiavano, Robby e l'albero azzurro, e in mezzo a loro una forza che li dominava e li costringeva a fluttuare. Annie intanto aveva imboccato un dedalo di viuzze che non si capiva dove portassero e senza paura alcuna passava da una via all'altra. Non aveva meta, perciò tutto poteva essere o non essere, non c'era differenza fra andare a destra o a sinistra. Mary, che si ricordava molto bene come funzionava quel paese, pensò subito di andare in riva al fiume dove Robby aveva lasciato la sua barca gialla. Appena formulato il pensiero, ecco che il fiume e la barca, qui rosa, visto il paese, si materializzarono davanti ai suoi occhi e uno strano sogno si impadronì della sua mente. Robby e lei soli, seduti sulla barca, perfettamente felici. Durò un attimo la sensazione di felicità, perché Mary, volgendo gli occhi attorno a sé, vide Robby ancora teso a voler dominare l'albero azzurro. Improvvisamente Fata Paoletta tornò, con al suo fianco Mago Paolo. Con decisione si diressero verso Robby. Mary notò che loro non fluttuavano, anzi erano saldi e che avevano un'espressione in viso molto molto determinata. Cercò di seguirli, ma non era facile per nulla, e così si limitò ad osservarli. Arrivarono vicinissimi a Robby, si guardarono negli occhi per sintonizzarsi e poi, zac, afferrarono con decisione Robby con le loro braccia. Mary non lo vedeva più. In lontananza la scena pareva confusa. C'era un grande albero azzurro che fluttuava e un indistinto ammasso umano immobile. Robby era senza forze. Lo sforzo fatto per dominare l'albero era fallito e ora le sue membra erano senza energia, molli e dolenti. Aveva corso un grande rischio, si era imposto con la sua sola volontà alla forza che dominava quel paese. Solo Mago Paolo e Fata Paoletta potevano tranquillamente ignorare quella forza, tant'è che non avevano fluttuato per nulla, ma loro erano dotati di conoscenze straordinarie, sapevano sempre tutto. Chiamarono vicino a loro Annie e poi Mary, che si staccò a malincuore dal suo bellissimo sogno, e iniziarono a spiegare ciò che era accaduto. «Vedete, cari ragazzi, oggi abbiamo avuto dimostrazione di come la volontà umana, la forza mentale, nulla può se si incontra e scontra con una forza più potente». Robby aveva le sue ragioni per voler dominare quell'albero, ma ha sbagliato approccio. si è imposto con la sua forza mentale, quando invece avrebbe dovuto assecondare la forza che qui domina. Se si fosse lasciato trasportare da questa forza, tutto si sarebbe risolto. So che non capite bene ciò che stiamo spiegando, ma vi sarà tutto chiaro quando Robby, tornate a casa, ci racconterà perché voleva dominare proprio quell'albero. Ricordati intanto, Robby, che sarebbe stato sufficiente che tu sognassi e desiderassi di rimpicciolire quell'albero fino a farlo diventare un filo d'erba, così non avresti avuto nessun timore. Ora torniamo a casa. Come sempre, arrivarono a casa in un baleno e, come sempre, la tavola all'istante si riempì di ogni prelibatezza. Robby era molto, molto silenzioso, mentre Annie e Mary a stento trattenevano la curiosità, aspettando che lui chiarisse il perché un grosso albero gli provocasse così tanto timore. Passò la serata, venne la mattina e nessuna spiegazione arrivava. Nel pomeriggio inoltrato, fatta Paoletta, propose ad Annie e a Mago Paolo di andare a visitare un paese un po' speciale, il paese dell'istruzione. Salutarono Mary e Robby e promisero di tornare il più presto possibile. Mary si sentì un po' spaesata. Lasciare che fatta Paoletta si allontanasse anche solo per pochi giorni era una novità non proprio piacevole. Certamente era cresciuta e certe gelosie infantili le aveva superate, ma in questa occasione avvertiva un certo disagio. Annie invece era felicissima, non aveva mai sentito parlare del paese dell'istruzione ed era proprio curiosa di capire che cosa fosse. Lasciarono Mary e Robby e in un baleno arrivarono. Uno strano silenzio pervadeva tutto il paese, nessun suono e soprattutto nessun abitante per le vie. Annie era disorientata, non si era certo immaginata che istruzione volesse dire silenzio, ma soprattutto dove erano gli abitanti del posto? Mago Paolo si sedette vicino ad una fontana mentre fatta Paoletta chiedeva ad Annie di fare qualche domanda. Era chiaro che la prima domanda fosse «Perché non c'è nessuno?». La fatta prese allora Annie per mano e la portò davanti ad un grandissimo palazzo decorato con festoni colorati, bandiere, composizioni floreali. Sembrava pronto per una celebrazione. In effetti era proprio così. Di lì a poco avrebbero proiettato al suo interno un documentario che descriveva i vari livelli di cultura per gli esseri umani e i risultati raggiunti dagli allievi in quel paese. Era un filmato girato proprio in quel posto e i protagonisti non erano altro che gli abitanti del luogo e qualche visitatore nel tempo capitato lì. Tenendosi per mano, fatta Paoletta e Annie entrarono in una grandissima sala circolare con moltissime sedie già tutte occupate. Fatta Paoletta, con grande disinvoltura, creò allora sul momento due sedili, uno per lei e uno per Annie. Accomodate si rimasero in attesa del documentario previsto. Mago Paolo intanto si chiedeva se non fosse il caso di tornare da Robby e Mary. Aveva capito che il viaggio deciso da fatta Paoletta serviva per lasciare i due ragazzi soli, ma lui, conoscendo bene Robby, lo avvertiva in difficoltà. La visita al paese del sogno era stato per lui un pensiero traumatico non ancora superato. Annie, guardandosi attorno, notò che la maggioranza delle persone sedute in sala erano molto giovani. Evidentemente il luogo era frequentato da studenti. Si fece buio e il filmato iniziò. Le immagini scorrevano abbastanza monotone, era un susseguirsi di domande e risposte, non proprio un gioco a premi, ma quasi. Lo scenario era sempre lo stesso, una grande aula dove compiti insegnanti interrogavano i ragazzi. Pochi non sapevano rispondere alle domande, i più erano preparati. Nell'intervallo comparve Mago Paolo, si appartò brevemente con fatta Paoletta e poi uscì nuovamente. Il filmato riprese. Questa volta venivano mostrate applicazioni pratiche del sapere, esperimenti, test, prove di abilità. Annie si annoiava, non capiva quasi nulla di ciò che veniva fatto e soprattutto non capiva perché fatta Paoletta l'avesse condotta lì. Cercava di non darle a vedere la sua delusione, ma questa era evidente. Ad un tratto un sonoro e fragoroso applauso animò la sala, destando Annie dalla sua apatia. Ella guardò lo schermo e vide Robby in primo piano, portato in trionfo da uno stuolo di ragazzi eccitati. Annie si voltò verso la fata che applaudiva gioiosa, ignorandola. A questo punto il filmato diventava interessante anche per lei. Le scene successive mostravano Robby molto accaldato che chiedeva di essere deposto sul vicino prato per riposarsi. Finalmente una voce narrante prese a spiegare il perché di tale successo. Osservate bene questo ragazzo, Robby, non abita in questo paese, è solo venuto a visitarci accompagnato da Mago Paolo. All'arrivo il suo interesse per la cultura era veramente misero, passava di classe in classe come puro osservatore, senza interessarsi a nulla. Mago Paolo lo seguiva sconsolato, non sapeva come fare per interessarlo. Un giorno, finalmente, si trovava con altri ragazzi in un laboratorio dove venivano spiegate le varie fasi della lavorazione del legno per la costruzione di piccole imbarcazioni. Qui si è fermato, veramente interessato. Osservava tutto, faceva moltissime domande, tanto che si è attivata in lui la voglia di costruire una barca. Tornò per molto tempo nel laboratorio, si impegnò con tutti gli attrezzi, appassionandosi fortemente a quel nuovo lavoro. Mago Paolo poteva osservare finalmente un Robby attivo e partecipe. Alla fine del corso gli insegnanti chiesero chi fra i ragazzi si sentisse pronto a costruire una piccola imbarcazione. Robby si offerse con slancio e determinazione. Avrebbe dovuto fare tutto da solo, senza l'aiuto degli insegnanti. Poteva usare ogni attrezzo del laboratorio e aveva a disposizione tutto il tempo che voleva. Doveva decidere anche quando il varo sarebbe stato possibile. Per prima cosa Robby, sempre scortato ma non aiutato da Mago Paolo, andò nel bosco alla ricerca di un albero da cui trarre il legno che gli occorreva. Individuò un bellissimo albero che pareva adatto allo scopo e lavorando duramente con grandissima soddisfazione giorno dopo giorno la barca prese forma. Il laboratorio era a sua disposizione, i corsi erano terminati e tutti i ragazzi e gli insegnanti erano in vacanza. Mago Paolo osservava come lui si prendesse cura dei più piccoli particolari, non trascurava proprio nulla. L'unica difficoltà fu trovare la pittura per colorare la barca. Tutti erano via, l'unico che si offrì di aiutarlo aveva a disposizione solo barattoli di pittura gialla. Strano colore, pensò Robby, visto però che non c'era altra scelta, accettò di dipingere la barca di quel colore. Il giorno del varo tutto il paese si riversò sulla riva del fiume e quando da lontano si vide arrivare Robby, fiero e teso al timone della sua barca, scoppiò il finimondo. Come questo filmato dimostra, Robby è un eroe. Annie era a bocca aperta. Robby, il suo Robby, un eroe, non vedeva l'ora di rivederlo. Mary era felice e perplessa allo stesso tempo. Felice perché era con Robby, perplessa perché non riusciva a non pensare all'episodio dell'albero nel paese del sogno. Passò la prima giornata e Robby non spiegò nulla. Si sforzava di essere socievole, ma chiaramente il suo pensiero era altrove. Arrivò la sera e Robby inaspettatamente propose di fare una passeggiata. Proposta alquanto insolita. A quell'ora normalmente si andava a dormire. Per fortuna la serata era bella, senza nuvole, con una grande luna che rischiarava le vie. Uscirono e si diressero verso la piazza del paese dove si radunavano i giovani e dove, se si era fortunati, si poteva assistere a qualche forma di intrattenimento. Quella sera c'erano dei giocolieri con abiti molto colorati e con una grande abilità nel destreggiarsi con palle e piatti. Mary osservò Robby che continuava ad essere assente. Non partecipava all'allegria della piazza. Che cosa poteva dire o fare per lui? Nulla, solo stare accanto al suo amico e attendere. Tornarono a casa in silenzio. Mary aveva sonno. Per lei era importante coricarsi presto e alzarsi presto. Seguiva istintivamente il ciclo del sole. Era fatta così. Robby sembrava invece avere timore ad addormentarsi, si girava e rigirava nel letto inquieto. Durante la notte Mary sentì dei rumori provenienti dalla cucina e capì che Robby si era alzato, ma non si mosse. Sapeva che non poteva aiutarlo se lui prima non si fosse confidato con lei. Al mattino fu ulteriormente sorpresa quando trovò sul tavolo la colazione pronta e un biglietto con su scritto «Sono al fiume». Strano, evidentemente Robby non aveva dormito molto, doveva essere ancora turbato. Indecisa se andare subito da lui o lasciarlo solo ancora un po', pensò a Fata Paoletta. Ci fosse stata lei... Bastò pensare alla fata che un pensiero lo attraversò chiaramente. «Vai al fiume, Robby ha bisogno di te». Non impiegò più di un minuto per uscire di casa. Corse fino al fiume e si calmò solo quando vide in lontananza la barca gialla e Robby seduto a terra con la testa fra le mani. Lo raggiunse, si sedette accanto a lui. E solo allora si accorse che il suo amico piangeva silenziosamente. Si avvicinò di più, lo toccò su di una spalla per fargli sentire la sua vicinanza. Robby si voltò, l'abbracciò quasi con disperazione, continuando a piangere. Mary provò una grande tenerezza. In quel momento si sentiva molto Fata Paoletta, pronta a confortare. Lentamente il pianto cessò. Robby, sempre abbracciata Mary, si calmò e si ricompose. Fu allora facile per lui aprire il cuore e lasciar fluire il dolore tenuto gelosamente dentro di sé, mai condiviso. «Vedi, Mary, questa barca è stata fatta da me, quasi per sfida, per dimostrare che ero capace di fare qualcosa di valido». Tutto è avvenuto nel paese dell'istruzione, un paese che sentivo ostile perché non mi sono mai appassionato al sapere. Ero quasi sempre a disagio nel vedere come gli altri ragazzi partecipassero felici e attenti ai vari corsi di studio. Io ero isolato, con la sola compagnia di Mago Paolo. Un giorno, finalmente, arrivai nel posto giusto per me, un laboratorio che insegnava a utilizzare il legno per costruire imbarcazioni. Lì mi sentivo a mio agio, tutto mi era congeniale, apprendevo con celerità e interesse. Alla fine del corso fu proposto a noi allievi di costruire una barca con le sole nostre forze. Solo io mi offersi di farlo. Gli altri non si sentivano all'altezza. Il mio orgoglio prese il sopravvento. Volevo dimostrare a tutti di essere il più bravo. Ero certo di riuscire. Andai nel bosco per trovare l'albero adatto da cui ricavare il legno per la costruzione e appena lo individuai, con furia e determinazione lo abbattei. Robby si fermò. Non poteva andare oltre nel... racconto. I singhiozzi lo scuotevano dal profondo del suo cuore. Mary stava in silenzio, collegava l'albero abbattuto al ricordo che aveva di Robby nel paese del sogno. Robby continuò: «Lavorai per diversi mesi per fare di quell'albero una barca e finalmente ci riuscii. Navigai sul fiume con quella mia creazione. Fu un autentico trionfo. Tutto il paese si raccolse attorno a me. Divenni un eroe. Avevo lavorato duramente, come in stato di trance. Non avevo mai permesso ai miei pensieri o sentimenti di distrarmi dall'obiettivo. Ero arrivato alla conclusione e potevo ritenermi soddisfatto, ma invece iniziarono purtroppo per me sogni agitati. Era sempre presente il grosso albero che avevo abbattuto, in modi diversi ma sempre angoscianti. Una volta sanguinava, una volta era scosso da un tremito di paura, un'altra volta era rinsecchito. Insomma, mi risvegliavo sempre affranto. Piano piano iniziai a capire il male che gli avevo fatto. Ne parlai con Mago Paolo, che mi chiarì i pensieri. Certamente dovevo costruire la barca e quindi abbattere l'albero, ma avrei dovuto chiedere scusa all'albero stesso, spiegargli perché proprio lui si sarebbe dovuto sacrificare. E dopo, solo dopo, avrei potuto abbatterlo, e con delicatezza, non con furia. Allora il mio obiettivo era dimostrare agli altri quanto valessi. Il mio orgoglio mi rendeva insensibile e perfino crudele nei confronti del povero albero. Dopo la spiegazione di Mago Paolo, che capì perfettamente, cessarono i sogni angosciosi. Ne feci ancora solo uno, dove l'albero mi osservava e mi dava appuntamento nel paese del sogno. Era dovuto a questo il turbamento che provai quando tu scegliesti proprio quel paese dove andare. Fata Paoletta poi mi ha fatto capire che avevo di nuovo sbagliato, perché nelle mie intenzioni c'era la volontà di dominare ancora quell'albero. Lo temevo, avevo paura che volesse vendicarsi, e così mi sono posto davanti a lui con forza, pronto a difendermi. La fata mi ha spiegato che invece avrei potuto pensare all'albero come a un filo d'erba, incapace quindi di nuocermi, e tutto si sarebbe risolto. So che su questo episodio devo capire ancora molte cose e non vedo l'ora che tornino Fata Paoletta e Mago Paolo. Mary era silenziosa. Mai si sarebbe immaginata i tormenti che Robby aveva tenuto nel suo cuore. Lo abbracciò con forza e sentì di volergli ancora più bene. Fata Paoletta era rimasta sola con Annie nel paese dell'istruzione. Mago Paolo era tornato al paese dei maghi, poiché aveva capito che Robby poteva ormai contare su se stesso e sull'aiuto che Mary, ormai cresciuta, poteva dargli. Annie era ancora sbalordita per il filmato visto e desiderava quanto prima ritornare da Robby. Non era però della stessa idea Fata Paoletta, che desiderava che Annie facesse ancora qualche esperienza in quel luogo. La mattina presto tutto il paese si animò. C'era un via vai frettoloso verso le aule di studenti e insegnanti. La fata condusse Annie in un'aula veramente particolare. Le lezioni le tenevano gli studenti e gli insegnanti ascoltavano e spesso imparavano. Non erano lezioni tecniche, non trattavano argomenti scientifici, ma si riferivano alla socialità, allo stare assieme, ai rapporti nell'ambito della famiglia, fra compagni, fra insegnanti e alunni. I ragazzi esponevano i loro punti di vista, evidenziavano le divergenze fra i modi di vedere e vivere le situazioni e le modalità invece degli insegnanti e dei genitori. Annie era molto interessata a questo, non aveva tanta esperienza in merito, ma a volte si era sentita a disagio davanti a modi di fare, a suo parere, autoritari se non assurdi. Prese parte a diverse lezioni e ogni volta ne trasse spunti di riflessione. Era molto bello vedere con quanta determinazione e mai arroganza gli studenti insegnanti esprimessero le proprie idee. E d'altro canto era importante osservare le reazioni degli insegnanti studenti che si confrontavano con verità e umiltà. Frate Paoletto ogni volta sottolineava ad Annie i comportamenti più giusti di cui tenere conto, da qualunque parte fossero espressi. La cosa che colpiva di più era proprio il clima di verità e la voglia di confronto che si respirava all'interno dell'aula. Frate Paoletto poi aggiungeva ulteriori informazioni, così che la ragazza fosse in grado di trarre il massimo giovamento da quel soggiorno. Le faceva notare con quanta disponibilità gli insegnanti ascoltavano e come spesso fossero costretti per gli argomenti precisi e convincenti dei ragazzi a cambiare idea. Annie, a differenza di Robby, era molto portata per lo studio, era curiosa, aveva buona memoria e via via che i giorni passavano si affezionava sempre di più ai suoi compagni. La fata, che tutto sapeva, prolungava il soggiorno in quel luogo, sicura che Annie avrebbe scelto di rimanervi fino alla fine dell'anno scolastico. Così infatti avvenne. La fata si accertò che fosse alloggiata in una struttura idonea, la salutò e si diede appuntamento alla fine dell'anno di studi. Robby stava molto meglio. Essere riuscito a parlare con Mary dei tormenti del suo cuore lo aveva reso più sereno. Si era accorto di come fosse facile lasciarsi andare davanti ad una creatura sensibile come Mary. Frate Paoletto non tornò subito da loro. Sapeva che fra i ragazzi stava consolidandosi una bellissima intesa e non voleva interferire. Approfittò di quel periodo per tornare nel paese delle fate e vedere se nuovi incarichi fossero pronti per lei. Aveva seguito con affetto speciale Mary, una creatura meravigliosa che ora si accingeva a diventare una giovane donna meravigliosa. Robby stava esprimendo sempre di più la sua sensibilità, una visione della vita più completa, e la vicinanza di Mary lo stimolava a vedere la sua parte migliore e a viverla. Passarono giorni e giorni e Mary e Robby si erano abituati a vivere soli e a godere della reciproca presenza. All'improvviso si ripresentò Frate Paoletto. La trovarono a casa al ritorno da una gita in barca. Appena entrati sentirono un profumo di cose buone, di cibi appetitosi e capirono che lei era lì. Abbracci, gioia, allegria, tutte e tre si ritrovarono come se non si fossero mai lasciati. Frate Paoletto osservò i ragazzi. Mary cominciava ad assumere atteggiamenti da signorina. La bambina che era stata ormai era un ricordo e Robby aveva acquisito una sicurezza invidiabile. Invidiabile perché era una sicurezza non di maniera o arrogante, ma di sostanza. Non prevaricava Mary, la rispettava, l'ascoltava e nello stesso tempo si porgeva a lei sicuro di sé. Che bella coppia, pensò la fata. Sarebbe tornata fra qualche anno per vivere ancora un po' con loro. Forse come nonna?